Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer neuen Radiosendung. Tausende Mieter gehen in Berlin auf die Straße. Corona-Krise, Intensivstationen, Kanzlerkandidaten und Krisenmanagement. Auf einmal hat Deutschland ein neues Thema. Wie sorgt man für bezahlbaren Wohnraum?
Krisi?
Berlin,
sì, ha detto che forse c'è una crisi. Oddio, non ci sto capendo niente! Come si fa ad avere le notizie delle lotte, delle cose che succedono negli altri paesi se non conosco il tedesco? Come faccio? Cosa posso ascoltare? Ma la radio!
Ma la radio?
Sì, ma la radio!
Buonasera da Mala Radio. Stasera per voi un'intervista all'ambulatorio medico popolare per la terza puntata di Se c'è tutto c'è la salute, sul tema dell'ambiente. A seguire un ragguaglio delle notizie della settimana. Passiamo poi a una raccolta di voci dal presidio del 24 aprile contro Altaforte a Cernusco sul Naviglio. Continuiamo con una nuova puntata della rubrica sulle canzoni di lotta. Parleremo poi di resistenza in carcere. Al termine un aggiornamento sulle rivolte negli Stati Uniti. Se volete scriverci durante la trasmissione, lo potete fare via Telegram o Signal al numero 351-91-82-889. Buon ascolto e restate con noi.
A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio.
Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due.
Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero.
Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore.
Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! I heard it all. scriveteci a malaradio@autistici.org.
Abbiamo anche un blog, malaradio.noblogs.org.
Sul blog potete trovare podcast delle puntate passate,
dei ritagli dalle puntate, ma anche un calendario degli eventi. Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo!
Il nostro numero è 351 91 82 889. Lì potete scriverci, ma non chiamare, mi raccomando, in trasmissione su Telegram o Signal.
Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ci sentiamo giovedì su Mala Radio.
For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry. Bye.
Eccoci qua, benvenute a tutti e tutti alla puntata di Mala Radio. E siamo ancora, saremo ancora questa sera con l'Ambulatorio Medico Popolare. Siamo al terzo appuntamento della campagna Quando c'è tutto, c'è la salute. L'Ambulatorio Medico Popolare, lo vogliamo ricordare, è un ambulatorio medico autogestito e autofinanziato che esiste dal 1994 e si trova in uno spazio della casa occupata di Via dei Transiti 28. E questa sera parliamo con un compagno dell'Ambulatorio Medico Popolare su questa campagna e parleremo di salute e ambiente. Ci senti?
Sì.
Bene, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. Se vuoi iniziare.
Ok, intanto saluto chi ci ascolta. Questa sera vogliamo partire da alcune domande che non vogliono essere provocatorie né intendono sottovalutare il pericolo rappresentato dal contagio del coronavirus. Iniziamo però a chiederci perché si resta così terrorizzati da questo virus e si resta invece pressoché indifferenti di fronte alle stime, spesso spaventose, di decessi prematuri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità attribuisce direttamente a patologie indotte dall'inquinamento atmosferico. Eppure stiamo parlando di circa 790.000 morti all'anno nella sola Europa, di cui una fetta abbastanza consistente nella sola Italia, circa 80.000. Forse perché non è corretto contrapporre morti certe a semplici stime? Può essere, ma nemmeno se la fonte è più che autorevole, queste stime sono ricavate da analisi rigorose condotte su statistiche comunque epidemiologiche continuamente aggiornate. La verità forse è che il rischio di contrarre tumori o malattie respiratorie dalle sostanze tossiche disperse in atmosfera, quando anche fosse avvertito, è accettato come un rischio remoto che toccherà sempre a qualcun altro e mai a noi. E che quando anche vi fosse piena consapevolezza dei pericoli a cui andiamo incontro, semplicemente uscendo di casa, immergendoci in quel bagno quotidiano di veleni derivanti dal traffico e dalle attività industriali, consideriamo questo rischio come un prezzo necessario da pagare al progresso. Ma morire per il progresso, per un modello di sviluppo oramai insostenibile su un piano ambientale e sanitario, è più consolatorio e forse più dignitoso che morire per il contagio da un virus? Per dare qualche dato, l'OMS stima che oltre il 25% delle malattie negli adulti e oltre il 33% nei bambini sotto i 5 anni siano dovute a cause ambientali evitabili, e che siano circa 13 milioni le morti attribuibili annualmente ad esposizioni ambientali, di cui oltre 7 milioni sono legate al solo inquinamento atmosferico. Sempre secondo l'OMS, fra i 10 fattori ambientali a maggior rischio per la salute umana ci sono l'inquinamento dell'aria, metalli pesanti, quali per esempio arsenico, cadmio, piombo, mercurio, diossine, pesticidi, benzene, e oltre a questi anche idrocarburi, coloranti, policlorobifenoli, solventi, ftalati, ritardanti di fiamma, bisfenolo A, formaldeide e un numero imprecisato di altre sostanze tossiche che sono presenti nel nostro ambiente di vita, sia quello interno, diciamo domestico, che esterno. E possono entrare un po' nel nostro corpo in vari modi, dall'alimentazione, l'ingestione, l'uso di acque contaminate attraverso la cute, l'inalazione, eccetera. E si stima che su circa 100.000 sostanze chimiche che sono in commercio nel mondo occidentale, l'azione cancerogena è stata valutata dall'Istituto Italiano della Ricerca sul Cancro su circa poco più di un migliaio di agenti. Molti di questi, tra l'altro, indipendentemente anche dalla loro natura chimica, agiscono come interferenti endocrini, quindi sono in grado di interferire con la sintesi, la secrezione, il trasporto o l'azione, il metabolismo degli ormoni, alterando così delicatissime funzioni e causando anche difetti alla nascita, infertilità, alterazioni metaboliche, diabete, ipertensione, deficit immunitari di varia natura, tiroidei o neurocomportamentali, nonché vabbè, ovviamente tumori ormonodipendenti. Secondo la Società Europea di Endocrinologia sono all'incirca 1000 le sostanze con questo tipo d'azione attualmente in commercio, più 85.000 quelle non ancora mai testate. Alcune altre caratteristiche comuni degli interferenti sono anche tra l'altro l'assenza di soglie di sicurezza, quindi il fatto che agiscano anche in quantità bassissime, quasi considerate irrisorie per altre sostanze, e che hanno anche la possibilità di indurre alcuni danni tra virgolette transgenerazionali, perché attivano sostanzialmente delle modificazioni epigenetiche dei gameti, con poi conseguenze su tutte quelle che sono le generazioni a venire, anche se l'esposizione eventualmente dovesse cessare. Ad oggi però ovviamente ogni innovazione tecnologica è considerata un ulteriore progresso e viene diffusa su larga scala spesso senza la minima valutazione dei possibili impatti sanitari, sociali o ambientali. È un po' una cosa che succede in continuazione, forse l'ultimo esempio più eclatante può essere rivisto con quanto sta accadendo con il 5G, che è quella tecnologia che dovrebbe permettere agli oggetti di dialogare, non ho mai capito bene cosa. Però è un qualcosa su cui le onde elettromagnetiche emesse non ci sono ancora studi e restano, sono anche fonte di preoccupazione per una parte non irrisoria anche della comunità scientifica. Venendo un po' poi anche a quelle che sono magari le criticità, diciamo, del nostro paese, non si può ignorare lo studio che viene condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, che si chiama Sentieri, che è attuato nei 44 siti di interesse nazionale italiani identificati come inquinanti e per questo potenzialmente candidati a bonifica. Dall'indagine che era stata condotta dal 95 al 2002 su circa 300 comuni per una popolazione di circa 5 milioni e mezzo di abitanti, si era registrato un eccesso di mortalità rispetto alle medie regionali di circa 10.000 morti in più negli 8 anni rispetto al numero atteso, considerando qualsiasi causa di morte. Significa cosa? Si è scoperta un po' l'acqua calda, però è stato evidentemente dimostrato come si è avuta proprio conferma che vivere vicino a impianti siderurgici o petrolchimici, raffinerie, inceneritori, discariche, porti, cave di amianto, miniere, anche se tutti questi sono forniti di tutte le autorizzazioni previste, monitorati secondo la legge, comunque si aumenta il rischio di morte nella popolazione esposta. E in questi casi l'altra cosa che dimostrava Sentieri è che ancora una volta è l'infanzia in genere a pagare il prezzo più alto. Per ridurre ancora di più la lente di ingrandimento, nella sola Lombardia l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica stima che i siti contaminati nella sola Lombardia siano circa 1800. E questi numeri dovrebbero riuscire già da soli un po' a convincerci tutti, convincere anche i più dubitanti che è evidente che bisogna abbandonare un approccio riduzionistico di valutare non solo le conseguenze dell'esposizione al singolo inquinante, ma bisogna invece sviluppare un'idea di valutare tutto l'insieme di esposizioni a cui siamo sottoposti fin dal concepimento, anche perché l'intero ciclo di vita oramai si sviluppa in contesti caratterizzati da un cocktail di inquinanti biologici, chimici, fisici, che non solo interagiscono con loro, ma interagiscono anche con i meccanismi biologici, fattori sociali, come lo status socio-economico. E questi cocktail di fattori fisici, nutrizionali, sociali e psicologici condizionano la salute delle persone. Al punto che anche l'assunto che fino a qualche anno fa era dato per certo che mutazioni casuali, quindi il cancro, siano origine di malattie, è decisamente ridimensionata, facendo capire che il ruolo dell'ambiente non è secondario ma è assolutamente determinante. È l'ambiente il vero, diciamo, direttore d'orchestra che meriterebbe probabilmente tutta la nostra attenzione, quindi risanare l'ambiente, puntare con decisione alla prevenzione primaria, quindi alla rimozione delle cause note di malattia, dovrebbe essere forse il primo grande obiettivo su cui concentrare il massimo impegno da parte di tutti, ciascuno di noi.
Eh sì, grazie. Ma appunto, una curiosità, come avete fatto a recuperare queste informazioni, se queste ricerche appunto della comunità scientifica che citavi tu prima sono abbastanza facili da trovare, se ce ne sono il numero sufficiente, ce ne sono di contrarie?
Allora, la bibliografia scientifica su quelle che sono le relazioni tra ambiente e la salute in realtà è molto ampia ed è un fattore che comunque viene studiato da decenni oramai, quindi tutta la letteratura scientifica presente è effettivamente non poca. C'è da dire che la relazione ambiente-salute è una relazione fondamentale che per essere trascurata dal mondo scientifico, classe medica che è tendenzialmente più interessata ad investire di più in diagnosi, cure, in ricerche, piuttosto che in ricerca e rimozione delle cause ambientali delle patologie. Detto ciò, i dati per esempio che abbiamo trovato noi sono dati, sono pubblici, sono facilmente reperibili, cioè la maggior parte dei dati che ho fornito sono dati che si trovano con un'estrema semplicità sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e se devo essere onesto sono anche dei dati tendenti, diciamo, al ribasso. Faccio un esempio, sono usciti degli studi di recente, circa un mese fa, di uno studio incrociato di diverse università che andava a valutare, andava a stimare quale poteva essere l'incidenza, non tanto di tutti gli inquinanti ambientali atmosferici, ma uno solo, i PM2,5 rilasciati dall'attività umana. Abbiamo fatto uno studio in cui riuscivano a isolare nelle urine e a riconoscere questi particolari polveri sottili derivati dalla combustione degli idrocarburi, e la stima che hanno fatto di questo studio è che nel mondo i morti da solo PM2,5 sono circa 10,2 milioni l'anno. Rispetto per esempio all'OMS che ne dichiara circa 7 per il solo inquinamento atmosferico. Per cui sono dati che sì, ci sono, alle volte sono un po' contraddittori, dati che dicono l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento da ftalati, da idrocarburi eccetera, non influisce sulla salute delle persone, francamente non, che io sappia non esistono. O se esistono e qualcuno ha provato a farne, sono comunque residuali, estremamente marginali. C'è l'evidenza invece, come dicevo, che la scienza da questo punto di vista ne sappia molto, mentre su una questione epidemiologica come quella della pandemia del coronavirus ha fatto la voce alta, forse anche troppo, imponendo spesso magari anche politiche contraddittorie che non vanno e non andavano nei confronti di una medicina anche basata sulle prove. Diciamo che sulla relazione ambiente salute di prove ne hanno a sufficienza per poter dire che forse è meglio.
Aspetta, scusa, non ho sentito l'ultima parte. Dicevi che ne hanno di prove per dire?
Perdonami, no, dicevo che gli studi legati che vanno contro questo genere di evidenze che dicevo, che io sappia, non esistono. E se ci sono marginali. Sì. C'è una mole di ricerca che dimostra che invece la relazione ambiente-salute è un qualcosa, come appunto dicevo, di estremamente determinante. Se da un lato la classe medica o in generale chi è stato scelto in qualche modo per collaborare col potere sul coronavirus ha preso delle decisioni non basandosi sempre sicuramente su delle prove effettive, sulla relazione ambiente-salute le prove sono evidenti e forse bisognerebbe iniziare a fare qualcosa.
Sì, direi di sì. Va bene, grazie mille, molto interessante.
Grazie per l'ascolto e per lo spazio lasciatoci.
Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.
E adesso invece volevamo leggervi un racconto che ci è stato mandato, visto che la puntata scorsa chiedevamo infatti se c'erano delle testimonianze di come i vaccini stanno venendo presentati sul posto di lavoro, e una persona ci ha mandato la sua testimonianza, volevamo leggervela. Allora, siamo in un centro diurno per disabili, 2021. Impossibile il distanziamento, impossibile per molti indossare la mascherina. Per i vaccini ho subito diverse pressioni, minacce e ricatti, li chiamerei più così. Sia per la perdita del posto, ma soprattutto emotive ed etiche. Questo sia da parte della cooperativa, con mail, ma anche a voce. Il livello delle pressioni delle mail erano anche di natura economica. Ad esempio, abbiamo permesso a voi di avere lo stipendio gratis per mesi. E ora aiutiamoci e aiutiamo i nostri ragazzi e il paese a risollevarsi facendo i vaccini. E facciamo sì che gli sforzi non siano stati vani. Ma le pressioni sono arrivate anche da colleghi e molti dei ragazzi hanno diverse problematiche a livello sanitario. Molti gli individui con malattie immunodepressive, anche gravi. Quindi si può ben immaginare quali pressioni etiche abbiamo ricevuto. Ad esempio, te ne freghi dei ragazzi, della loro salute, eccetera. Molte sono state anche le famiglie che non mandano più i figli al centro perché non tutti sono ancora vaccinati. Le chiamate delle famiglie preoccupate che chiedono delle vaccinazioni. Questa è l'aria che si respira, insomma.
Questa è una delle testimonianze, cioè l'unica testimonianza che ci è arrivata ad oggi, e se qualcun altro vuole scriverci, così le raccogliamo e le leggiamo, potete scriverci sia via mail a malaradio@autistici.org, oppure potete scriverci anche su Telegram al 351 91 82 889.
La mia vendetta è che i tuoi figli ascoltano i miei testi e sognano di diventare quello che detesti. La mia missione è di educarli, essere ribelli. Vogliono tutti placarmi come nel rugby. Tu mettiti l'anima in pace, la mia è in guerra. E prima l'ho detto a mia madre, poi Universal. Scopri che è stato sull'ultimato ma la terra. Il viaggio per l'isola d'erba, isola l'erba. Tu butta petali di rosa per floreale. Purple wheat, orancite ma floreale. Ero già lì verdi viola, aurora boreale. Per le macchine germane, niente coreane. Io so che il mondo non si cambia, si governa. Vogliamo somigliare a quelle a cui sputiamo merda. Ci danno in pasto nuovi vizi, nuova merda. Noi ce li prendiamo tutti come l'influenza, i miei colleghi lucrano sopra l'ingenuità, fanco disturbi della personalità, onestà insegnano ai licei, onestà sì la stessa che ha fottuto i miei, si spera ancora che la legge faccia il tuo interesse, è come chiedere se è buona a chi la vende, nel mio quartiere siamo al verde, però c'è il verde, giocano i figli delle serve, la nostra gente, sono una barona, sai che abito in prima linea, in guardaroba solo abiti, prima linea, ed eravamo tutti amici prima dei contratti, prima dei soldi, ma chi cambia sono quelli che non l'hanno fatti, tradire e fare so che hai scelto di tradire infame, gli schifo i soldi, ma mo quello che ci puoi comprare, sono 10 anni che non vendo più la vita d'ore, e 15 anni che mia madre guarda un po' sta sole. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Segui il leader. Il primo rapper dei quartieri, nei quartieri alti. Il cavallo di Troia con dentro gli altri. Rapo come se dovessi ancora fermarmi. Su una palla da demolizione come mai. Il vero lusso perché soldi e non pensare ai soldi. Ti dà fastidio ciò che dico perché ascolti. È proprio dove niente luccica che vedo l'oro. È proprio a me non mi ci vedo, lì ci vedo loro. Morte a piccole dosi. Puoi comprare a radio ogni cosa. Zona mia, outlet di droga. Boss è la roba nuova, posta nuova. Questo nei videogiochi. Dal vivo trema come il joypad. Le tipe strippano perché mi metto sempre a nudo. Tu invece addosso tanti nomi ma non sei nessuno. Ma hanno copiato così tante idee, tanti flow. Che ho capito che nel rap non c'è mio e tuo. La mia fame mi precede, portami su in cima, ho fede. Volontà vacille, non cede. Lato est, fra da me, batte il sole. Lato nord, battono le rumene. Così tanti G in salotto. Tutti a un tavolo come se qui c'è il G8. Vi dipingo santi, Giotto. Comportiamo mettere il mercato in ginocchio. Fotti, traffica, tradisci, ruba, umilia. Picchi e sfrutta, spendi, ostenta, stendi. Fuma, bevi, scopa, usa e butta. Questo è quello che vende, questo è quello che vogliono. Se questo è quello che vince, questo è quello che mostrano. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss. Sono un leader, non sono un boss.
Segui il leader, segui il leader. Salvare il mondo, puoi salvarti tu. L'amicizia è solo un click, l'onore è solo un tattoo. L'amore è uno spook che fa view, vendere di più. Dico fuck you, tipo screw, tipo fuck you. Vorrei sputtanarli per fare ciò che è più giusto, ma il pubblico ti detesta. Poi quando gli sveli il trucco, quindi truffali, ingannali, ti ameranno per questo. Meno valore hai, più alto è il prezzo. Hai fatto partito per metterti, vestiti che non puoi permetterti. Realpolitik mettermi, con la sete di filmare Dio con la sete di. Mentre gli chiedo di dimettersi, rabbia di secoli, domande senza risposta. Perché il silenzio dei colpevoli, di chi ha progettato sta giostra. Di chi ci ha reso così deboli, e vedo sangue sulle cravatte. Chi ha scommesso che il paese crollasse, e classe media senza classe. Che ha lasciato accadesse perché voleva lei farne parte. Se non sai dove stai andando, ricordati perché hai iniziato. Io non divento ciò che ho sempre odiato. Ricorderò
che già avete fatto. Ricorda me perché lo faccio. Per quello che già avete fatto. Vendetta. Ricordo che già avete fatto. Ricorda me perché lo faccio. Per quello che già avete fatto. Vendetta, vendetta, vendetta.
Sono un leader, non sono un boss. Vendetta, vendetta. Sono un leader, non sono un boss. Vendetta, vendetta. Sono un leader, non sono un boss. Vendetta, vendetta. Segui il leader. Allora, torniamo in diretta con Mala Radio, sono le 21.05 in diretta da Milano, questa era Vendetta di Marrakesh, abbiamo deciso tutti e tutte di mettere questa canzone perché a quanto pare ieri lo Stato si è preso la sua vendetta personale nei confronti di compagni e di compagne che sono stati arrestati in Francia dopo una latitanza durata svariati decenni. Compagni e compagni che facevano parte di varie formazioni di bande armate e gruppi armati di guerriglia negli anni 70, anche compagni e compagni latitanti, e niente, approfondiremo comunque l'argomento settimana prossima. Ma cosa succede in Italia?
Allora, una notizia che è assolutamente da sapere, anche da diffondere, riguarda il licenziamento in tronco di un rider a Bologna. Intanto, vabbè, è giusto ricordare che da tempo i rider in tante città d'Italia lottano ogni giorno e anche si sono organizzati con varie forme di mobilitazione per migliorare le loro condizioni di lavoro, per lottare contro lo sfruttamento e anche contro i ricatti, soprattutto per chi non ha i documenti. Ma cosa è successo a Bologna? Questo ragazzo lavorava per Wild Livery e domenica 25 aprile gli viene richiesto di recapitare con le bottiglie anche un biglietto. E c'è questa prassi, a quanto pare, nell'azienda, che appunto i rider debbano anche trascrivere i messaggini che le persone vogliono ricevere insieme alle cose comodamente a casa loro. E quindi, insomma, un collega del ragazzo che poi è stato licenziato prende giù nota di questo testo, rimane molto perplesso, lo condivide dagli altri e sono tutti imbarazzati, perché è un messaggio che il 25 aprile inneggia esplicitamente al duce. Così il ragazzo Luca, quando arriva davanti alla destinataria, decide di strapparlo e subito dopo la piattaforma annulla tutti i suoi turni per comportamento scorretto. E insomma, cos'è che hanno detto? Che i suoi comportamenti scorretti sarebbero stati la violazione della privacy. Il che, vabbè, senza entrare in dei cavilli, però palesemente non è vero, perché appunto i rider hanno anche questo ulteriore compito di trascrivere le bislacche idee che vengono in mente alle persone, e al di là di questo il comportamento non sarebbe in linea con i valori aziendali, e credo che questa frase dica già tutto, insomma. Però è una cosa ovviamente molto grave, e i rider subiscono molto spesso ricatti, pressioni, insomma. Poi cercheremo anche più avanti di aggiornarvi sia su questa questione in particolare che sulle lotte dei rider.
Esatto, e a proposito di lotte di lavoratori e lavoratrici, vicino a Milano, precisamente a Peschiera Borromeo, dove c'è una delle sedi di FedEx TNT, nella notte tra ieri e oggi c'è stato l'ennesimo picchetto messo in atto da lavoratori in lotta da tempo ormai, e la polizia ha caricato e represso duramente questo picchetto, che ha resistito e respinto le numerose cariche per tutte quelle ore. E ci tengono a precisare i lavoratori del Sicobas che neanche un camion è passato durante il picchetto. E non sono gli unici lavoratori in lotta in questo periodo, ma lo stesso Sicobas ci tiene a ricordare che mentre c'era questo picchetto e questa lotta, anche a Roma i lavoratori e le lavoratrici di Alitalia sono in lotta, in sciopero dal 21 aprile, che protestano per le loro condizioni di lavoro date dalla crisi nel settore, e anche loro sono stati repressi duramente dallo Stato con la polizia in questi giorni, anche oggi.
Ma non è solo sul lavoro che ci si indigna, infatti proprio ieri è successo che in via Traiano a Milano una signora si è indignata per aver ricevuto una multa sulla sua macchina da parte dei vigili, e appunto la signora si è molto arrabbiata perché proprio in quella zona sono stati tolti parecchi parcheggi per dare spazio a tutte delle rinnovamenti della viabilità nella zona, e questo fatto sta creando parecchia esasperazione da parte delle persone. Infatti questa piccola scintilla di questa signora che si arrabbia con la polizia ha creato ha attirato l'attenzione di molti abitanti di quella via, che si sono per fortuna avvicinati e hanno dato sostegno a questa signora, che nel frattempo stava venendo strattonata dagli sbirri, che hanno dovuto tra l'altro anche chiamare l'intervento di altre pattuglie vista la sollevazione, e niente, questo ci fa vedere come piano piano tutte queste anche interventi sulla città e il fatto che creino tutto questo disagio possa fare effettivamente scoppiare forse qualche scintilla di rabbia qua e là.
Ma cosa succede a Milano? Rimaniamo sempre a Milano. A quanto pare gli sgomberi sono ripartiti. Ieri mattina c'è stato uno sgombero in Barona, in Via Ovada 3. Qualcuno e qualcuno ha avvistato delle camionette dal solito commissariato, insomma, da dove partono e si muovono per sgomberare in questa zona di città. E niente, quindi c'è stato uno sgombero, l'ennesimo, in Barona. Ma in un altro quartiere, invece, dove avvengono solitamente degli sgomberi e per ora, insomma, non stanno avvenendo, ma mai dire mai, è successa una roba anche abbastanza strana e bizzarra ieri. A quanto pare sono arrivati un sacco di sbirri, un sacco di poliziotti, tutti in pompetta, anche polizia locale, insomma, niente, hanno iniziato a fare questo mini inseguimento per il quartiere, all'interno di una via. Praticamente sono entrati in una casa privata perché stavano inseguendo tre rapinatori. E niente, quindi hanno fatto irruzione nella casa altrui per arrestare delle persone. Le rapine e gli espropri sono delle cose che avvengono quotidianamente, non solo a Milano, ed è notizia sempre di ieri che a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, c'è stata una rapina nei confronti di una gioielleria e il gioielliere si è ribellato, diciamo così. In realtà il gioielliere ha ammazzato due rapinatori e hanno fatto scappare un terzo ferito, e subito tutte le massime istituzioni si sono espresse cercando di riaprire il famoso dibattito, insomma, sulla legittima difesa, che è argomento, insomma, dolente e nolente per quanto ci riguarda.
Di legittima difesa a volte si parla anche per quanto riguarda le aggressioni per strada e le molestie sessuali. Non è questo il caso di questa notizia, però mi sembrava un po' un passaggio. Infatti volevo raccontarvi di quello che sta succedendo, della bufera che sta accadendo a Cassina de' Pecchi, dove un nuovo regolamento di polizia ha introdotto un divieto di vestirsi e atteggiarsi come prostitute. Infatti dice che è vietato contrarre, ovvero concordare prestazioni sessuali o intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretrici su strada o per atteggiamento, e quindi anche per abbigliamento, per modalità di comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare attività consistenti in prestazioni sessuali.
Che manifestino l'intenzione, giusto? C'è proprio,
esatto,
scritto così,
esatto, l'intenzione. Ma infatti anche l'assessore di Cassina de' Pecchi poi si è prodigato con un commento a cui poi si è subito accinto a scusarsi, ovviamente, e in cui appunto diceva insomma di ricordarsi che siamo poi noi che camminiamo da sole per strada, no? Però vabbè, diciamo che al di là
avevamo proprio bisogno che un assessore della Lega ci ricordasse che noi siamo sole a camminare per strada.
Esatto.
E come questo, come i pericoli che possono succederci siano legati a come ci vestiamo.
Esatto. Vabbè, questo comunque non ci stupisce, non è certo solo a Cassina de' Pecchi che succedono queste cose. Sappiamo bene che l'immagine, una certa immagine della donna e anche un certo tipo di violenze vengono anche passate da più parti dell'apparato della nostra società, quindi non solo regolamenti o legislazioni, anche pubblicità, spettacoli, tantissimi campi, quindi volevamo solo citare questo come uno dei tantissimi esempi
ed episodi
come passano questi messaggi. Bene, non so se in tema volevamo rilanciarvi questa canzone che non so se molti si ricorderanno, Barbie Girl degli Acqua.
Come si fanno a ricordare?
Hi Barbie.
Hi Ken.
You wanna go for a ride?
Sure Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde emo girl in the fantasy world. Wake me up, make it tight, I'm your dolly.
You're my doll, rock and roll. Feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
You
chiederti cosa ne pensi appunto della presenza della libreria Altaforte, che in realtà è sinonimo di Casa Pound qui a Cernusco.
Come hai detto esattamente, il punto è che proprio non è una libreria. Ovviamente tutte queste... tra la petizione e tutte le varie azioni fatte da Martesana Libera, cioè sono proprio perché questa, cioè non si può parlare di libreria nel caso di Altaforte, è una copertura di libreria, e il fatto che si stia radicando non solo Altaforte, anche Piver, che ha una sede a Cernusco, e che si stia radicando effettivamente nella periferia di Milano, è abbastanza inquietante, e soprattutto è inquietante il fatto che le istituzioni, malgrado la risposta cittadina anche forte, quindi con 18.000 firme raccolte da Martesana Libera, non abbia preso una minima decisione a tal proposito.
E appunto, al di là della raccolta firme, che come dici tu è stata abbastanza, c'è stata abbastanza una risposta partecipata riguardo a questo, come ci si può pensare di muovere nel momento in cui appunto poi effettivamente ci si renderà conto che le istituzioni, comunque, nonostante la valanga di firme, non faranno chiudere la libreria? Quali sono le prospettive di lotta e come ci si può muovere per cercare di far chiudere questa libreria oltre alle petizioni?
In realtà il punto è proprio continuare a resistere. Il fatto che la petizione possa non avere degli effetti istituzionali è esattamente uno dei motivi che ti porta ad andare avanti a fare ciò che stai facendo, tra come giornate, informazione e qualsiasi cosa, perché alla fine della fiera, purtroppo, come singolo o come singole collettività si può fare poco oltre che manifestare. Il punto è diventare talmente tanti da riuscire ad arrivare ad avere una maggioranza e una forza tale per cui le istituzioni non possono più ascoltarti.
Io sono di Pavia, quindi non mi spaventa tanto il fatto in sé di poter avere vicino a casa mia una sede del genere che possa attirare anche loschi individui provenienti da situazioni che sicuramente non sono situazioni democratiche, situazioni in cui si possa esprimere la propria opinione, si possa fare una lotta che vada verso una società diversa come quella che stiamo invece portando avanti noi. Non mi preoccupa tanto il fatto in sé grave che esista questa cosa, ma il concetto di poter permettere da parte delle istituzioni di far aprire librerie del genere, quindi su tutto il territorio italiano. Per quello appunto noi siamo venuti anche da Pavia, che è relativamente lontana, e quindi proprio questo affermare che la cultura possa essere portata avanti anche da chi ha degli ideali fascisti, che quindi sono assolutamente contrari alla cultura stessa, e in particolare alla cultura del nostro paese, che è una cultura democratica antifascista come la Costituzione. Che...
Ok, io sono di Pozzo d'Adda e allora vedo due principali problemi nell'apertura di Altaforte a Cernusco sul Naviglio. Il primo è che si spaccia per libreria, quindi si vogliono proporre il fascismo come cultura, mentre io sono convinto fortemente che il fascismo è violenza, non è cultura, e i personaggi che ci girano sono la dimostrazione. Cioè il proprietario della sede si è trasferito da Roma a Cernusco sul Naviglio ed è pregiudicato, tentati omicidi, risse, cioè, non è solo lui, sono tutti così, anche questo è un tema. E poi soprattutto il fatto che Altaforte in realtà si legge Casa Pound, appunto. Il loro obiettivo politico, trasferendo una persona da Roma a Cernusco sul Naviglio, che non è una roba molto... cioè, è abbastanza particolare come situazione, fa capire proprio che hanno l'intenzione politica di radicarsi nel territorio, di rimanere qui e di usare Cernusco sul Naviglio per espandersi sia a Milano che soprattutto nell'Interland milanese, che in una visione di Interland come periferia di Milano, perché cioè di fatto in questi ultimi anni Milano vive una forte gentrificazione e sposta le persone più povere in questa zona soprattutto. Magari Cernusco no, è lievemente più cara, però paesi come Vimodrone, Pioltello e tanti altri paesi della zona, ma anche più fuori, hanno hanno dei prezzi molto più accessibili ed è un problema che in zone dove la ricchezza è molto più bassa rispetto alla città ci sia una sede che propaganda le loro idee, cioè le idee fasciste e della peggior specie soprattutto, ed è molto violente perché loro fanno politica con la violenza e l'hanno dimostrato su tutto il territorio nazionale in più occasioni, penso ovunque possano dimostrarlo, dimostrano che sono delle persone molto violente.
Allora, io vabbè, sono di Milano e naturalmente sono d'accordo con tutto quello che ha detto il mio compagno qua, e anche e soprattutto un altro fatto molto, cioè che è quanto un problema è che c'è una legittimazione da parte anche delle istituzioni dal momento che non si viene a intervenire su un posto che palesemente è usato anche come quartier generale di radicamento, che è spacciato, come diceva, come cultura per in realtà un'ideologia 100 anni fa che ancora continua a propugnare violenza e razzismo, e il problema è che, come, anche come diceva lui, vogliono provare a incanalare il disagio che si sta anche creando con la pandemia in forme che in realtà non giovano nemmeno a quelli che sono in questo disagio. Come dicevo, il fatto che anche la petizione popolare non sia ascoltata dalle istituzioni di tutto è un grandissimo problema di legittimazione e anche un problema di apologia del fascismo.
Credo proprio che la petizione è utile a far venire a conoscenza del problema a molte persone. Detto ciò, le istituzioni non credo facciano molto. Oggi so che hanno incontrato una delegazione di Martesana Libera, il sindaco di Cernusco, che cioè, quando lì c'è la delegazione può farsi bello quanto vuole, dire che il fascismo è un problema, che Cernusco rimane una cittadella antifascista, però nei fatti la sede rimane lì e non credo che una petizione possa far chiudere la sede. Penso che l'unico modo reale e concreto per chiudere la sede sia mobilitare le persone, cioè le sedi si chiudono, vabbè, forse non lo dico, però cioè, penso che le persone possano chiudere la sede fascista nel momento in cui tante persone si rendono conto che è un problema politico e sociale avere una sede così a Cernusco sul Naviglio. Le petizioni possono servire, però non sono sicuramente l'arma principale.
Allora, queste sono alcune delle giovani voci che abbiamo raccolto al presidio che si è tenuto il 24 aprile. Che si è tenuto il 24 aprile a Cernusco sul Naviglio contro la libreria Altaforte, che in realtà è una libreria legata a Casa Pound, e sostanzialmente è una sede di Casa Pound, appunto celata da Luogo di Cultura. Che abbiamo cultura. Deciso di recarci lì e di raccogliere un po' di voci di persone giovani sotto i 20 anni. Facendo un paio di domande, chiedendo appunto cosa ne pensavano della presenza di questa libreria lì a Cernusco e quale poteva essere la prospettiva di lotta nel momento in cui ci renderemo conto, e ne siamo quasi certamente sicuri, che il momento principale insomma, di mobilitazione popolare al momento è stata questa raccolta firme, questa grande petizione popolare che ha raggiunto quasi 20.000 firme. E poi dopo però per la chiusura, sempre per chiedere la chiusura di questo spazio, nella pratica poi purtroppo a Cernusco è un dato di fatto, è giusto anche dirlo, non si era in un numero maggiore alle 150 persone, 200, proprio se vogliamo esagerare, e soprattutto questa cosa qui ha delle evidenti problematiche perché le istituzioni sono da sempre a braccetto con i fascisti. Ne è un esempio pratico, la situazione che si è creata oggi qui a Milano il 29 aprile, c'è la commemorazione che i fascisti fanno del loro camerata Ramelli, e a questa commemorazione c'era il sindaco Sala che ha detto avrei voluto vedergli addosso una fascia tricolore. Questa, diciamo, modalità da parte della sinistra democratica a Milano non è nuova, ovvero non è stato Sala ad inaugurare il fatto di recarsi alle commemorazioni di Ramelli, ma bensì l'aveva inaugurata in precedenza Pisapia, istituzioni che anche in altre città, vedi a Lodi, hanno intitolato appunto una via a Sergio Ramelli. E quindi appunto noi abbiamo chiesto anche ai ragazzi qual è la prospettiva di lotta oltre la raccolta firme, e la risposta maggiore è stata comunque avere una maggiore presenza di piazza e far sentire, insomma, il fiato sul collo ai fascisti. Ora sentiamo un pezzo, The Termi Down, che si chiama 10.100.000 a Calarenzia, che ricorda, tra virgolette, un altro eccidio che c'è stato di un fascista a Roma. Logicamente non è che, diciamo, lo ricordano in senso positivo, ma disdegnano il fascio. 10.100.000 a Calarenzia, Termi Down.
Contro i fascisti, sempre più violenza, 10.100.000 a Calarenzia!
Allora, sicuramente la presenza della libreria Altaforte qui a Cernusco sul Naviglio è una presenza che non ci deve essere e non dovrà mai più esserci nel momento in cui questa libreria verrà chiusa. Come sappiamo, questa libreria è uno dei punti maggiori in cui avviene il riciclaggio di soldi da parte anche delle mafie, delle organizzazioni a cui Casa Pound si unisce. E, in realtà non posso pensare niente di questa libreria, perché l'unica cosa che mi viene in mente è togliere i fascisti da questo posto e rendere quella libreria un posto che diventi veramente una libreria. Sì, allora sicuramente le petizioni possono continuare ad essere un valido mezzo per far sentire la nostra voce, per far sentire la nostra presenza, la presenza di compagni e di compagne che vogliono la libertà, diciamo, no? E cosa si può fare? Beh, cosa si può fare io non lo posso sapere, non posso prevedere il futuro, però sicuramente continuare a manifestare, continuare a stare in piazza anche sotto la pioggia, sotto la neve, continuare a premere sulle grosse istituzioni che permetteranno la chiusura di questa libreria, perché è sulle grandi, è sulle persone che gestiscono, sulle autorità che noi dobbiamo premere, dobbiamo puntare, perché noi fisicamente come compagni non possiamo chiudere una libreria, perché in qualche modo prima o poi qualcuno se la riprenderà, sia in maniera violenta sia in maniera non violenta. Per cui continuare ad essere in piazza, continuare a farsi sentire, continuare a farsi sentire tanto e spesso per riuscire a raggiungere anche persone che potranno veramente fare qualcosa, persone di alto potere anche.
Avere una libreria che poi appunto è più un presidio fascista nel nostro territorio è sicuramente pericoloso, e perché appunto, come diceva anche prima il ragazzo che è intervenuto, avere un diciamo spinte fasciste in questo periodo e magari in cui si sta creando un po' un voto politico e delle, diciamo, delle crisi dei valori, secondo me è molto rischioso, perché può far tentare a molte persone magari disperate di abbracciare questa filosofia che è purtroppo repressiva, fortemente contro ogni tipo di dialogo, che distrugge tutti i valori che sono stati combattuti durante, che sono stati creati grazie ai combattimenti durante la resistenza.
Io sono d'accordo con quello che ha detto Gio, mio amico, e sì, aggiungo che appunto questa di costruire, diciamo, nascondere le iniziative spiccatamente di estrema destra dietro a proposte culturali come una libreria, almeno per quello che ho visto io, è una cosa molto tipica di questo tipo di movimenti, di Casa Pound, appunto usare delle specie di, usare la cultura come copertura per la loro azione politica. E secondo me bisogna soprattutto agire su questo, cioè far capire il fatto che è una finta proposta culturale, perché alla fine la cultura che portano i fasci, lo sappiamo bene, non è proprio... Devo tenere più vicino? Ok.
A mio parere, appunto, come dici tu, le petizioni servono secondo me più a sensibilizzare magari le persone più che a sensibilizzare la classe politica, diciamo, perché appunto se ne fregano abbastanza. Quello che si potrebbe fare, che mi viene in mente, è fare dei presidi continui invece davanti alla libreria. Ovvio che in questo periodo è molto complicato mobilitare la gente a scendere in piazza, perché è sicuramente, alcune persone magari hanno anche paura ovviamente per la situazione epidemiologica che stiamo vivendo, però bisognerebbe anche cominciare a capire che certe battaglie vanno fatte, vanno combattute, e anche in questi periodi, per esempio la manifestazione di oggi è un esempio comunque di gente che è voluta esserci, è voluta scendere per manifestare, e poi cercare magari di andare da chi ha effettivamente il potere di farlo e con picchetti e altre cose cercare di proprio smuoverli a fare qualcosa.
Sì, sono d'accordo, almeno finché non rientrerà nella norma, diciamo, la situazione sanitaria, non sarà possibile fare altre azioni più consistenti proprio nei confronti della sede, quindi magari appunto, come dicevo, i picchetti piuttosto che cortei. Per il momento sicuramente iniziative di questo tipo quantomeno possono anche soltanto portare alla luce un problema, che sono sicuro che non tutti i cittadini siano al corrente dell'esistenza di questa libreria, magari chi ne è al corrente non sa cosa c'è dietro e magari non pensa neanche che possa essere un problema. Quindi secondo me iniziative di questo tipo sono importanti a priori per creare un'analisi, una critica, una sensibilizzazione per chi non comprende ancora del tutto il fenomeno, magari non è a conoscenza dell'esistenza di Altaforte. E in secondo luogo, appunto, nel momento in cui sarà possibile farlo, azioni, diciamo, più di rilievo, insomma, appunto, di picchetti di fronte alla sede piuttosto che cortei, comunque qualcosa che sarà più possibile fare quando potremo essere, insomma, più vicini, più
più uniti, insomma, ci sarà meno problema con il Covid.
Anche perché noi siamo ragazzi di 20 anni e la nostra generazione purtroppo non ha questa sensibilità, magari anche per diciamo noncuranza, non si pensa magari che il fascismo e certe situazioni possano effettivamente essere ancora tanto pesanti come allora, e c'è molto, diciamo, la voglia di lasciarli fare, mettersi magari dietro lo scudo del diritto di opinione e non capire che in realtà certe azioni vanno molto oltre il diritto d'opinione e anzi vanno contro questo diritto. Quindi, insomma, bisognerebbe riunire un po' tutte le forze politiche che sono contro Altaforte, spingerle a prendere una chiara posizione contro certi partiti dichiaratamente fascisti e cercare in qualche modo di far rispettare la nostra Costituzione, che effettivamente ne impedisce la formazione a livello ovviamente ideologico e non pratico, sperando che poi possa diventare anche pratico questa cosa qua.
Cioè, è anche importante cercare di capire perché alcune persone si rivolgono a questi movimenti, perché si probabilmente in situazioni anche disperate, alcuni sicuramente sono convinti e non ci si può fare niente, però molte persone secondo me si rivolgono a questo tipo di situazioni perché non vedono altre vie, quindi è importante arrivare alle persone, riuscire a farli capire che esistono altre vie, che c'è qualcun altro che può colmare questo vuoto, che sicuramente non può essere assolutamente riempito da un'ideologia fascista, un'ideologia di odio, e è importante comunque arrivare secondo me a queste persone e riuscire a fargli capire che ci sono altre strade, insomma, che si può fare altre cose, ci sono altre vie che si possono percorrere, e essere presenti per questo tipo di, che è una cosa che già Barahonda, altri movimenti che sono qua, fanno già nel quotidiano, anche se non c'è un grande riscontro a livello mediatico, quindi è importante farsi sentire, far sapere alla popolazione che esistono queste realtà e cercare di invertire questa tendenza che sembra esserci in questi anni a radicalizzarsi sempre di più a destra da parte di persone in contesti disagiati, che magari non si vedono più riconosciuti a sinistra, in una sinistra istituzionale che effettivamente, almeno a mio parere, non esiste una vera forza di sinistra propriamente detta che possa dare una luce a chi non la vede, insomma, in una situazione del genere. Perché è importante che iniziative dal basso come quelle che ci sono qua abbiano più riscontro e siano facilmente visibili dalle persone. Grazie.
In diretta con Mala Radio 21:43, questi erano i Riot Terrorance Squad di Napoli con la canzone Antifa, che ci hanno ricordato che Mussolini è stato appeso a Piazzale Loreto, è stato appeso in teoria per 3 giorni fino al 28 aprile a Milano. Ora passiamo invece a un altro argomento e andiamo a parlare un po' di lotte alla devastazione del territorio. E, facciamo una chiamata con uno dei compagni che sta diciamo che all'interno della lotta all'opposizione all'estrazione di titanio nel parco del Begua. Praticamente nel parco del Begua vogliono fare questa miniera di titanio, una tra le più grandi d'Europa. Una parte si troverà all'interno del parco e un'altra parte no, proprio alle pendici del Monte Taurinè.
Che dov'è esattamente?
È in Liguria, in provincia di Savona. Allora, ora magari ne parliamo meglio con questo compagno. Ci senti?
Sì, mi sento.
Ok.
Ciao.
Ciao, appunto, ti abbiamo introdotto e volevamo appunto sapere un po' meglio la situazione lì, se ci puoi un po' spiegare le dinamiche, la zona, quello che vogliono provare a fare lì in provincia di Savona.
Allora, sì, partiamo dalla zona, magari integro quello che tu hai detto. La zona è un'area naturale quasi integralmente boscosa, scarsamente abitata, con insediamenti qua e là. Il parco del Monte Begua, e diciamo è collocato tra le province di Genova e Savona, quindi interessa 10 comuni nella parte centrale della Liguria e sull'arco appenninico, dove scorre anche fra l'altro l'Alta Via dei Monti Liguri. Per chi fa escursioni magari la conosce, che questo lunga rete di sentieri che si estende proprio dall'estremità ponente Ventimiglia fino all'estremità Levante, dopo Sarzana praticamente. Quindi l'area interessata sarebbe quella. Qui dove hai detto tu, sotto il Monte Taurinè, c'è questo giacimento di minerale da cui vorrebbero ottenere il titanio, che è un metallo molto prezioso con un valore di mercato elevatissimo, ed è utilizzato per la realizzazione di batterie di computer, smartphone, utilizzato per la realizzazione di mezzi di trasporto come le bici, parti di moto, eccetera, anche per le protesi, diciamo, in ambito medico. Quindi è un minerale molto costoso, e da cui vorrebbero trarre un enorme lucro. Questo ovviamente le grandi imprese estrattive, l'industria mineraria internazionale. Quindi questo giacimento è conosciuto dagli anni 70, la presenza di questo giacimento, quindi hanno provato nei decenni a più riprese ad iniziare l'estrazione, facendo pressioni in varie forme politiche. Adesso purtroppo molto, molto recentemente, a fine di febbraio, la regione Liguria ha autorizzato dei sondaggi per verificare, dicono, la presenza del rutilo, di questo minerale da cui estraggono il titanio. In realtà no, è superflua l'autorizzazione, nel senso che sanno benissimo già l'entità del giacimento. Questo sarebbe una mossa per alzare il livello, quindi partire poi, mettere le premesse per partire con una fase operativa, quindi estrattiva vera e propria. Quindi adesso ci sono tutte le varie parole da confusive da politicanti, che cercano di confondere appunto la popolazione. Dicono: state tranquilli, non succederà niente, è solo un sondaggio così innocente. In realtà bisogna stare bene attenti, perché c'è questo rischio, c'è questo salto qualitativo nella minaccia ambientale, che sarebbe enorme rispetto a quest'area, questa zona.
Sì, questa è una modalità abbastanza utilizzata, quella di diciamo iniziare a fare dei sondaggi e dei prelievi della terra per poi, come hai detto tu, appunto spianare la strada alla devastazione del territorio che ne verrà. Questo fine settimana ci sarà un campeggio, vero? Ci sarà la 17ª
sì.
edizione di Imbricchiamoci, venerdì, da domani, dal 30 fino al giorno 2. E niente, quindi se ci puoi spiegare un po' come avverrà questo campeggio, tra virgolette, di lotta e di conoscenza del territorio.
Sì, diciamo questa tre giorni è stata pensata proprio in questa zona, in quest'area, perché perché è interessata da questa minaccia che ovviamente non ci va giù, e quindi questa 3 giorni di lotta di organizzazione auto-organizzata, autogestita, vuole andare a toccare quelle zone che sono sotto la minaccia appunto degli interessi del capitale, a cui non interessa niente di noi. Noi invece vogliamo che i boschi rimangano intatti, che siano frequentati dalle persone che li rispettano e li amano, e quindi abbiamo deciso di organizzare questa 3 giorni che partirà dalla costa per salire fino al Monte Tarinè, dove campeggeremo, dove trascorreremo la seconda nottata, quella di sabato, la prima una quota più in basso, e poi la giornata della domenica sarà utilizzata per ritornare sulla costa. Diciamo questo progetto verrà partecipato da diversi compagni, quindi c'è stata una buona risposta rispetto alla partecipazione, e quindi ci sarà anche la giornata di sabato, il pomeriggio, tardo pomeriggio di sabato, che sarà dedicato proprio al confronto, alla discussione sulle iniziative future rispetto a quello che sta succedendo nel Parco Naturale del Belico. Quindi si discuterà di proposte e ci si confronterà sulla situazione, ci saranno delle idee a confronto su come portare avanti questa mobilitazione. Quindi questa mobilitazione ci tiene a mettere le cose in chiaro rispetto alla linea dell'opposizione rispetto a questo progetto, perché bisogna dire c'è stata anche mediaticamente parecchia attenzione negli ultimi 6 mesi almeno a questo piano di estrazione aggressiva. Però come dire, si sono innescate delle dinamiche che conosciamo bene, molto come dire parolaie, no? Mi viene da dire, quindi molto state tranquilli, sì, c'è chi ci penserà, ci sono le istituzioni che sono attente, in realtà noi non ci fidiamo per nulla delle istituzioni, pensiamo e siamo convinti che solo l'organizzazione dal basso delle persone consapevoli e determinate possa mettere un punto rispetto a queste minacce ambientali. Questa 3 giorni di lotta si inserisce, si chiama Imbrichiamoci, come hai citato tu, è qualcosa che ha ormai una storia, perché Imbrichiamoci, dico 2 parole su questo, magari così si capisce meglio il senso generale, no, di questo. Era un'iniziativa come tante nata nel 2007, quindi già parecchi anni fa. Era nata da un'idea per avvicinarsi ai boschi, alle colline circostanti in Liguria qui, e quindi come dire conoscerle meglio, frequentarle, perché fra l'altro sono le colline dove ci sono state teatro della lotta partigiana, quindi come dire c'era anche quel tramite, quel legame molto forte, e anche devo dire anche ancora sentito parecchio, soprattutto nell'entroterra. E quindi da lì in poi si è continuati a organizzare un'edizione o due durante l'anno, e quindi siamo arrivati alla 17ª edizione. Quindi le parole di riferimento sono convivialità, auto-organizzazione, discussione, condivisione, quindi dall'organizzazione del campo agli alimenti, ma quindi ovviamente anche convivialità, stare insieme, scherzare. Ovviamente quest'anno c'è questa purtroppo c'è questa minaccia che incombe sul territorio. Noi quella era una zona che avevamo già frequentato per altre edizioni, abbiamo scelto di ritornare lì, abbiamo cercato negli anni di allargare un po' la prospettiva, quindi battere zone diverse. Quest'anno c'era questa coincidenza e quindi abbiamo ritenuto che fosse importante organizzarla lì. Quindi sarà una 3 giorni importante. Diverse persone ci hanno contattato, quindi
ma a proposito delle diverse persone, volevamo anche chiedere com'è la risposta della popolazione, non so, di questi luoghi, che spesso, anche conoscendo altri posti dove appunto avvengono queste devastazioni ambientali per delle miniere, spesso la popolazione è spaccata, no? Tra chi ne vede di buon occhio perché portano lavoro, e gente che invece vuole difendere appunto la propria terra.
Sì, quindi hai toccato già i punti che sono quelli, gli snodi soliti, no? Perché purtroppo ormai è uno schema a cui siamo abituati. Allora, sulla risposta della popolazione, diciamo che c'è parecchia sensibilità rispetto al Parco del Begua, perché è una zona conosciuta da quelli che fanno escursioni, quindi c'è una, anche se non è abitata densamente, perché sennò non sarebbe neanche boscosa, però è una zona molto frequentata dai locali, ma anche da gente che arriva da fuori, oltre che dai genovesi, dai savonesi, ma anche da gente che arriva da fuori regione. E poi come anche ovviamente dagli abitanti dei paesi che rientrano nell'area del parco. Quindi c'è stata una risposta, come dire, di attenzione immediata rispetto a queste voci che hanno riproposto il progetto dell'estrazione, che poi si tradurrebbe con il termine di devastazione che hai usato tu, perché da lì non si scappa. Quindi c'è stato parecchio come dire, parlare di questo progetto, e quindi c'è stata una reazione che però, dobbiamo dire, visto anche la circostanza, la fase storica, è stata molto tradotta a livello mediatico, quindi molto mediatizzata, e di fatto in piazza, cioè come dire in piazza, materialmente non c'è stata alcuna mobilitazione, quindi si è parlato molto sui mass media, ma non c'è stata alcuna mobilitazione. A inizio marzo scorso era stata organizzata a Bianpaludo, diciamo dai comitati allo stato nascente, un incontro che doveva essere allargato, a cui avremmo partecipato anche noi per portare la nostra prospettiva di lotta. Poi sono scattate dinamiche che, con il pretesto della pandemia, del rischio della diffusione del virus, hanno portato a frenare, quindi ci sono state sicuramente pressioni da parte di istituzioni e supponiamo anche da parte delle questure, e quindi questa iniziativa, che doveva essere in presenza con le persone che si raggruppavano in questo prato che si trova in altitudine, proprio sulle pendici del monte in questione, è diventata qualcosa di mediatico, a cui hanno partecipato i giornalisti e i sindaci dei paesi, quindi c'è stato questo passaggio che è già indicativo di quelle che probabilmente saranno le linee future di sviluppo di questa situazione, di questa minaccia e di questa lotta. Quindi noi vogliamo proprio scardinare queste dinamiche che purtroppo conosciamo bene, che portano a fare pompieraggio, portano al riformismo delle lotte, perché quando ci si oppone a un progetto di questo tipo e i nemici sono forti come quelli che sappiamo essere implicati nella storia, ci vuole determinazione, solamente la determinazione può porre un freno e un'opposizione reale e fattiva. Quindi non so, sì, forse c'era ancora l'aspetto che hai detto tu del lavoro, no? Cioè, negli anni l'abbiamo, ogni tanto sui media, sui quotidiani esce fuori questo slogan, no? Rilanciato, che dice: siamo seduti, come dire, siete dei buzzurri, siete seduti su una montagna di soldi, che sarebbe, facendo riferimento al valore commerciale del minerale che da cui si ottiene il titanio, e quindi, come dire, svegliatevi, perché se si inizia a estrarre il minerale poi ci saranno ricadute positive nel senso di ricchezza per tutto il territorio, oltre che posti di lavoro, eccetera. Quindi quello è un po' lo slogan, anche se un po' stanco, un po' ritrito negli anni. Gli stessi portatori di questo slogan dimostrano un po' di stanchezza, un po' di logoramento, quindi come dire, adesso forse batteranno anche altre strade rispetto a questo, e si innesta quindi poi il ragionamento sull'economia di sistema, no? Che cos'è il titanio, che cosa va ad alimentare, quindi qui c'è bisogno di una critica radicale al sistema del capitale, no? quella mega macchina di cui hanno parlato diversi pensatori, che siamo convinti che sia sempre una minaccia sempre più grande e mostruosa per il pianeta. Quindi dal cosiddetto terzo mondo, dove hanno molti meno scrupoli, quindi in Africa, Sud America e Asia, e anche in Europa, perché ormai gli esempi anche nell'Europa nel mondo occidentale sono diversi, numerosi. Quindi noi, io adesso mi ero appuntato questo, mi piace leggere queste due righe: ma la mega macchina non ha ancora sradicato tutta la resistenza, ogni capacità di pensare contro il carattere del tecnoincubo, no? Queste sono parole di John Zerzan, che è teorico del primitivismo, che ha ben chiare le idee, no? Il capitalismo non può che essere fortemente aggressivo verso la natura e verso chi la abita, quindi senza nessuna forma di scrupolo. questo penso che sia un riferimento importante, al di là poi delle sensibilità diverse che possono convergere in una lotta ambientale.
Certo, certo. Poi in realtà si vede cosa succede, no? Abbiamo visto quest'anno cosa è successo. Comunque, molto interessante. E magari ci risentiremo anche dopo questi 3 giorni per sapere com'è andata, sì, o se ci saranno nuovi sviluppi.
Bene. Sì, rimaniamo in contatto.
Va bene.
Sì, allora rilanciamo appunto l'appuntamento per il campeggio nel Parco del Bello, allora, contro l'estrazione minerale di titanio.
Sì.
Domani.
Domani parte la 3 giorni, imbrichiamoci, domani venerdì dalle 5:10 a Renzano e poi si rientra a Cogoleto domenica. Quindi domani venerdì 30 aprile, sabato 1 maggio e domenica 2 maggio. Questi 3 giorni di lotta, imbrichiamoci. Noi l'abbiamo chiamata edizione speciale contro l'estrazione del titanio, riprendendo l'acronimo che è CET, che è Compagnia Europea del Titanio, che sarebbe questa società fantomatica, perché è abbastanza fumosa, società che si è fatta, come dire, cuneo di questo progetto invasivo e quindi la testa di ponte di un progetto devastante, che sarebbe devastante per il territorio. Noi il territorio lo vogliamo preservato, lo vogliamo così com'è.
Va bene, dai.
E quindi è fondamentale stare allerta e mobilitarsi.
Perfetto, dai. Allora, noi ti salutiamo e ci risentiremo alla prossima.
Ciao.
Un saluto dai compagni e le compagnie.
Grazie mille.
Malaria. Alla prossima.
Bene, saluto a voi tutti, grazie per l'attenzione.
Grazie. Okay. Ciao, ciao, grazie.
A presto, ciao.
Ricordiamo, per chi volesse andare al campeggio, può scrivere alla mail fuoricontrollo@inventati.org.
Le reggiane.
Sì, le reggiane, le officine reggiane della OMI. Cosa è successo? È successo che già negli anni 50 qualcuno ha occupato e ha autogestito una fabbrica, pensa un po'.
Ah, tipo le fabbriche recuperate di Buenos Aires.
Sì, esatto, le officinas recuperadas 50 anni prima. Che cosa è successo praticamente? C'è stato nel 49, ci sono stati dei primi licenziamenti, ovvero la fabbrica che era controllata dallo Stato, da una partecipata statale, aveva fatto la serrata perché sembrava non ci fosse molto da produrre, perché producevano più che altro armi, industria pesante, e invece i lavoratori avevano detto: ma no, bisogna andare sull'agricoltura, sugli trasporti, eccetera. Quindi il 6 ottobre del 1950 cosa succede? Succede che 2100 operai su 4000 della fabbrica vengono licenziati, loro vanno comunque al lavoro, trovano la fabbrica chiusa per motivi di scarsa produzione, loro cosa fanno? Entrano e autogestiscono la fabbrica per un anno intero.
E la occupano quindi.
E la occupano e progettano carrozze per treni, varie cose, tra cui un trattore che viene chiamato R60, come abbiamo sentito nella canzone.
Ecco perché.
L'R60 era questo trattore, lo chiamavano col numero del decennio successivo perché doveva essere un simbolo di futuro, di pace e di lavoro. Questa canzone fu scritta da... ora lo vado a vedere che non lo trovo più, scusate.
Comunque una riconversione, un po'
una
come quella che
sì, esatto.
Chiedono alcuni, troppo pochi, per la RVM in Sardegna, per esempio.
Esatto, esatto. Questo episodio fu talmente importante, ebbe tanto risalto che addirittura Papà Cervi tenne
sì.
sulla sua scrivania fino alla sua morte un modellino dell'R60, quindi questa cosa fu veramente
un
sentita,
simbolo.
Sì. E le canzoni, la canzone ovviamente cosa successe? La lotta fu persa, nel senso che comunque gli operai licenziati rimasero licenziati. E questa canzone è scritta da due operai, sì, Ermanno Rivetti e uno di cui sappiamo solo il cognome, Isernia. E uno tornò in Piemonte a fare il tessile.
Ah.
E l'altro invece, ovvero Isernia, si mise su un complessino e si mise a suonare. In qualche modo riuscirono comunque a sbancarla. Ho scelto questa canzone in contrapposizione invece con quella che andremo a sentire adesso, che è una canzone che faceva da sigla iniziale e da sigla finale di una radio che penso conosciate a Bologna, Radio Alice.
Radio Alice, immaginavo.
Esatto, esatto. Scritta da Enzo...
Del famoso anno?
1977.
Esatto.
In realtà la canzone è del 74, è nell'album Il Banditore di Enzo Del Re. E Enzo Del Re scrive in questo album due canzoni. Noi andremo a sentire Lavorare con lentezza, che è quella un po' più famosa. Poi c'è quell'altra invece che è Tengo voglia e fa niente.
Ah, come lo capisco.
Ecco. Era interessante vedere questa cosa del movimento operaio, del movimento della sinistra, sia partito che antagonista, che in 20 anni cambia un attimo la prospettiva. Prima gli operai conquistano la fabbrica, la adattano, la riconquistano, producono lavoro.
Sì.
E invece, tornando nel clima 77, ci sono canzoni in cui si parla di lavorare con lentezza e di e invece tengo proprio voglia di fare nulla, tengo voglia di fare niente.
Il rifiuto del lavoro, no?
Poi una cosa che mi ha fatto sempre divertire di Enzo Del Re, che lui, nonostante fosse diplomato al conservatorio, lui non suona mai uno strumento. Il rumore che sentirete di sottofondo è la sedia. Lui suonava la sedia, metteva una sedia davanti e col pugno dava. Volevo solo leggervi un'ultima cosa di Enzo Del Re su questa canzone, dove spiega effettivamente che lui non è contro il lavoro. Lui dice: i lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono equamente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica che cos'è? La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Io per gli sfruttatori non voglio fare niente. Per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo.
Esatto.
E adesso possiamo sentire Lavorare con lentezza.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo,
Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza. 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 I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
E eccoci di nuovo su Mala Radio. Ricordatevi che se volete interagire con noi potete scriverci su Telegram o su Signal. Vi ripeto, il numero è 351 91 82 889.
E mentre fuori per strada gli assembramenti sembrano essere quanto di più pericoloso esista, nelle carceri il fatto che siano sovraffollate non sembra essere un problema. Le carceri sovraffollate infatti sono un fatto già da ben prima del Covid, ma in questo momento questa noncuranza e reticenza a concedere misure alternative, o meglio sarebbe la libertà, rende ancora più evidente quanto i detenuti e le detenute siano considerate persone sacrificabili. Da tutto l'anno in prigione si lotta a più riprese e a volte si riesce a strappare piccole vittorie o grandi vittorie grazie alla forza che appunto riescono ad avere unendosi e portando avanti le proprie proteste. In questi giorni per esempio è uscita una lettera dal carcere delle Vallette firmata da 200 detenute e detenuti e ve la leggo. Siamo le detenute e i detenuti del carcere di Torino. Con un altro messaggio proviamo ad arrivare lì fuori per rompere il muro di silenzio che si sta alzando intorno a tutte le prigioni d'Italia. Dopo le rivolte, le proteste pacifiche, gli appelli passati in sordina, scritti sia da noi reclusi che da fuori, noi non ci rassegniamo a questo limbo. Non vince l'impotenza che dilaga tra queste mura. Non accettiamo di rimanere in silenzio di fronte a questa doppia pena a cui tutti noi siamo stati condannati nel corso di diversi lockdown. Queste parole sono rivolte a coloro che sostengono da più di un anno le nostre proposte riguardo alla necessità dell'applicazione di misure deflattive. In primis l'ampliamento della liberazione anticipata a 75 giorni, estesa a tutta la popolazione detenuta, necessaria per fronteggiare sia l'emergenza Covid sia lo stato di sovraffollamento che da troppo non permette a noi reclusi di vivere e superare degnamente il tempo della carcerazione. Siamo sicuri di trovare il vostro sostegno, ma questa volta ci rivolgiamo anche a coloro che del buttiamo via la chiave hanno fatto una ragione di vita e anche a coloro che credono che le carceri siano un hotel. Ci rivolgiamo a noi, a voi, perché vi rendiate conto che il carcere così come è strutturato non è proficuo né per i rei né per le vittime. La vendetta pubblica, che è il risultato di questo sistema penitenziario, ha un effetto boomerang. Gli effetti desocializzanti hanno la meglio su quelli rieducativi. Rieducazione e reinserimento, annoverati dalla Costituzione, non sono la realtà. C'è un semplice calcolo. 6 ore per 12 mesi, uguale 72 ore totali, che rappresenta quanto sia alienante la carcerazione. 72 ore, pari a 3 giorni in un anno, è il tempo che viene autorizzato e concesso per i colloqui visivi, per i detenuti al 4 o al 41 bis e ancora meno. Tempo per coltivare affetti. 45 giorni all'anno suddivisi in 12 mesi di permesso premio, beneficio raggiunto magari dopo anni grazie alla buona condotta, per tornare ad approcciarsi con la realtà esterna e con gli affetti. Bene, questo tempo a noi concesso da più di un anno è ridotto se non bloccato, con un aggravio sia sulla pena che sulla sfera psicoemotiva. L'accesso a pene alternative è ancora più complesso. L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i diritti a causa del trattamento inumano e degradante delle carceri. Ora, noi che stiamo pagando per aver infranto le leggi, scontando una pena in questi luoghi e con questo sistema, a sua volta condannato perché disattente ai principi fondamentali, ci troviamo in una bolla intrisa di contraddizioni, oltre che di ingiustizie, accentuate ancora di più dalla pandemia. Il nostro appello richiama non clemenza gratuita, bensì il rispetto di articoli della Costituzione 27,3, articolo 3, articoli del Codice Penale 146 e 147, i quali sanciscono l'uguaglianza dei diritti e la preminenza del diritto alla salute sulla potestà punitiva dello Stato, a prescindere dal reato. Per questo chiediamo che si applichi l'ampliamento della liberazione anticipata estesa a tutta la popolazione detenuta, che tale provvedimento abbia effetto retroattivo al 2015, anno in cui venne sospesa, in modo da avere un risultato concreto sul numero di ristretti. Sarebbe logico che fosse approvata questa legge rimanendo in vigore anche in futuro, perché senza una riforma dell'ordinamento penitenziario e la ristrutturazione di queste carceri fatiscenti ci ritroviamo in una zona rossa costante, a prescindere dal Covid. Grazie per l'attenzione.
Sì, quindi questa è una lettera che è stata scritta collettivamente, no? Da detenuti,
esatto,
e detenute.
Esatto, è stata firmata appunto, come dicevo prima, da 200.
Però anche chi non può contare sulla compagnia, magari proprio sulla vicinanza più fisica di altri detenuti o detenute, comunque lotta con la stessa determinazione, no?
Certo, è come il caso di alcuni compagni anarchici che in questo momento stanno portando avanti uno sciopero della fame, per esempio Juan, che dal 12 aprile è in sciopero della fame in solidarietà con le lotte di altri prigionieri, sia italiani sia non.
E ha fatto sapere che comunque sta bene, no?
Esatto, che vuole anche continuare.
E anche Davide De Logu a Vibo Valentia è in sciopero proprio perché gli sono state negate le chiamate con una compagna.
Esatto. E come abbiamo visto anche a inizio trasmissione, insomma, lo Stato si rifà sempre su chi gli è scomodo, chi vede come pericoloso.
Sì, tra l'altro un altro caso recente, emblematico, Mattia, uno dei ragazzi che ha fatto l'esposto dopo le rivolte di Modena e la morte di Sasà, viene, adesso è stato trasferito, vabbè, sono stati tutti trasferimenti punitivi ad Ancona e viene continuamente ostacolato nella possibilità di operarsi, insomma, comunque di poter prendersi cura della sua situazione clinica, che è molto delicata.
Esatto, inoltre gli avevano anche applicato la censura affinché non ricevesse le lettere di chi li sta sostenendo, riconoscendo il coraggio che hanno avuto.
Sì, comunque questo spezzare un po' i legami, no, tra chi si espone, chi ha coraggio e chi magari li può sostenere, è sempre una pratica che provano a sperimentare più che possono.
Esatto, oppure anche attraverso i vari trasferimenti, no? Per esempio anche un'altra compagna anarchica, Natasha, è stata trasferita dopo molto tempo, che stava a Piacenza, a Santa Maria Capua Vetere, che sappiamo essere uno dei carceri dove più
sì,
spesso
condizioni
anche
molto
sono
particolarmente dure, ecco.
Esatto, infatti anche le sue condizioni di carcerazione sono molto peggiorate. Addirittura emblematico è il fatto che è stata rinchiusa in questa cella singola chiamata proprio cubicolo.
Mamma mia, che non si può pensare, no?
Esatto, una cella singola che tra l'altro in cui adesso sono in tre, quindi ma comunque appunto anche lei fa sapere che in realtà comunque sta bene, riesce ad essere combattiva come sempre.
Che forza, che coraggio, chi lotta dentro,
esatto,
anche fuori,
esatto.
Ma dentro fa sempre impressione.
Però bello vedere come anche chi è isolato riesce a darsi forza vicendevolmente,
certo.
E accompagnarsi nelle lotte, no? Per esempio anche Beppe Bruna adesso si è unito allo sciopero della fame di Juan.
Sì.
Insomma.
Bene, adesso per diciamo trasportarci un po' in un'atmosfera diversa, sempre di lotte, violenze, soprusi, rivolte, resistenze, però dall'altra parte dell'oceano ci ascoltiamo Los Angeles is Burning dei Bad Religion.
Sono le 22:21, sempre su Mala Radio, e come la canzone preannunciava, andiamo oltreoceano, giusto?
Sì, ci spostiamo, andiamo negli Stati Uniti.
Nel cuore, nel ventre della veste.
Davvero.
Mi hanno consigliato di dirlo in inglese, in the belly of the beast.
Ma non, fa abbastanza impressione, sì. Effettivamente, rende l'idea.
E parliamo con una compagna di Milano che segue da anni le lotte che succedono appunto negli Stati Uniti e che ci aggiorna su tutte quelle cose che stanno succedendo.
Che bello, ciao, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Anche noi ti sentiamo, forte e chiaro.
Bene.
Bene, bene.
Sono curiosissima, mi interessa tantissimo questo argomento.
Bene, bene. Niente, mi inizio?
Vai, vai, vai.
A raccontarvi. Allora, innanzitutto, niente, sono contenta che mi abbiate chiesto di dare un quadro generale su ciò che è successo negli ultimi mesi, appunto, negli Stati Uniti in quanto a lotte sociali e rivolte, e cercherò per quanto mi è possibile di essere meno prolissa e di condensare al meglio, insomma, tutto. Allora, Io ho pensato di iniziare subito dal caso di Floyd, di George Floyd, tornato alla ribalta giusto 10 giorni fa, e rispetto a un anno fa gli Stati Uniti hanno subito dei mutamenti politici importanti alla Casa Bianca, perlomeno sulla carta, ecco, alla Casa Bianca. Certo. Ora abbiamo Biden, c'è un paese interamente stravolto dall'emergenza coronavirus. C'è ancora il ricordo dell'assalto al Congresso del 6 gennaio, spinto dall'ultradestra e sostenuto da Trump, ma soprattutto gli Stati Uniti si portano ancora dietro mesi di manifestazioni, rivolte, cortei, presidi contro la brutalità e la violenza della polizia, soprattutto dopo la morte di George Floyd. E proprio in questo contesto si è sviluppata la parte finale del processo. Come dicevo, appunto, il 20 aprile scorso è stato condannato il poliziotto Derek Chauvin, che il 25 maggio appunto ha ucciso George Floyd, ricordandoci che gli aveva premuto il ginocchio sulla gola per ben oltre 9 minuti. Il motivo, tra l'altro, sarebbe stato il sospetto pagamento di un pacchetto di sigarette con banconote false, quindi la motivazione molto futile, come spesso accade ogni volta che viene ucciso un afroamericano. Il poliziotto è stato ritenuto colpevole per i 3 capi di accusa a lui imputati, ovvero omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado, e tra 7 settimane è attesa con molta ansia diciamo gli anni di condanna che spettano al poliziotto. La lettura della sentenza, che io ho seguito, diciamo, quasi in diretta, è stata sicuramente molto tesa già dai giorni precedenti. A Minneapolis, la città appunto dove è avvenuta l'uccisione, così come nelle altre principali città degli Stati Uniti, sono stati rafforzati i controlli. La polizia, insieme alla Guardia Nazionale, ha transennato non solo il Palazzo di Giustizia di Minneapolis, ma anche, diciamo, i punti sensibili che loro ritenevano diciamo possibili ad attacchi dei gruppi considerati autonomi, che negli ultimi mesi si sono fatti hanno tenuto alto, diciamo, il livello di scontro. Non solo, molti studenti delle scuole superiori nelle città del Minnesota sono uscite in corteo per solidarizzare con la famiglia di Floyd e attendere il verdetto. Una cosa diciamo che singolare, soprattutto perché non avviene solitamente così, insomma, negli Stati Uniti. C'è da dire che per molti è stato un verdetto giusto, per molti altri invece non c'è stata né gioia né felicità, perché consapevoli che una sentenza non ha cambiato affatto e non cambierà mai lo status quo razzista e repressivo nei confronti della comunità afroamericana e latino e anche di altre minoranze. Ma la notizia della condanna è di fatto durata poche ore, perché nei giorni successivi altri poliziotti hanno ucciso e ferito diverse persone. Ne ricordo alcune: Andrew Brown, Makaia Bryant, Mario Gonzalez, Isaiah Brown, tutti per questioni e motivi futili subito dopo la lettura della sentenza. Tutte morte avvenute appunto, tra l'altro, in circostanze nebulose, non chiare, e con testimonianze false, coperture, insomma tutte le peggio cose che si possono immaginare. Sicuramente un fattore decisivo per il verdetto e la condanna per l'uccisione di Floyd è iniziato molto prima nelle strade degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Per mesi, infatti, ci sono state diverse proteste molto determinate, inclusa anche diversi incendi a stazioni di polizia delle varie città. Le proteste in passato, come noi ci ricordiamo, quest'estate sono durate più di 3 mesi in modo continuativo, sia di giorno che di notte, in più di 100 città. La solidarietà è avvenuta in altre città di tutto il mondo, anche qui in Italia ci sono stati diversi cortei susseguitisi in diverse settimane. Sicuramente non è stata la prima volta che gli Stati Uniti hanno assistito a delle proteste così intense, perché ricordo ad esempio l'ultima volta nel 2014 a Ferguson, dopo la morte di Michael Brown, dove è stato anche una delle prime volte in cui è stato decretato lo stato d'emergenza e il coprifuoco, cosa che è avvenuta anche in tutti questi mesi, non solo quest'estate, ma fino ad oggi in diverse città per evitare scontri è stato messo il coprifuoco addirittura dalle 18. Le manifestazioni sono state tutte molto determinate e spesso represse con violenza, sia dalla Guardia Nazionale ma anche dall'FBI e dai servizi segreti. È importante ricordare che il sostegno alle manifestazioni è stato dato anche dai detenuti delle carceri dei CIE dell'intero paese, nonché dai comparti delle società, ad esempio penso al sindacato degli autisti, dei mezzi di trasporto si sono rifiutati di trasportare gli arrestati perché durante le rivolte sono state, oltre ai feriti e anche a qualche morto, sono state arrestate centinaia di persone. Medici e infermieri hanno scioperato per diversi giorni in supporto alle rivolte, insegnanti ed anche diversi lavoratori delle grandi multinazionali della logistica sono scesi in sciopero o facevano lo sciopero bianco. È ovvio che le rivolte sono state e ancora adesso sono espressione di un problema molto più ampio e strutturale del paese negli Stati Uniti. Ovviamente gli Stati Uniti è una società ipercapitalista e razzista che da sempre appunto divide le persone in chi ha e chi non ha, e ovviamente in questo contesto gli afroamericani, i latini, gli indigeni e tutti gli altri gruppi facenti parte appunto di minoranze vengono continuamente attaccati. L'estate scorsa sicuramente è stato un momento storico mai visto prima di questa intensità, che ha fatto sicuramente da detonatore ad una crisi che negli Stati Uniti è scoppiata da tempo e che sta attanagliando ovviamente l'intero paese. Stiamo parlando sicuramente della questione della pandemia, stiamo parlando di un incremento della povertà e della disoccupazione altissimi, stiamo parlando di un aumento dei senza tetto in moltissime aree della città, si sta ripresentando la questione dei mutui sicuramente l'aspetto repressivo fa da contorno a tutto questo. Quello che mi viene da dire, oltre appunto alle rivolte, alla solidarietà, anche proprio con a livello internazionale che è stata molto forte, è sicuramente stato un episodio emblematico della situazione negli Stati Uniti a seguito dello scoppio delle proteste per la morte di Floyd, ovvero quello che è accaduto nel quartiere di Capitol Hill a Seattle, ovvero nel pieno centro della città è stata decretata una zona autonoma, auto-organizzata per circa una ventina di giorni, in cui appunto all'interno venivano organizzate assemblee, concerti, corsi di autodifesa, si viveva insieme senza necessità di leadership né di polizia, e l'obiettivo era dimostrare come appunto si poteva vivere e autogovernare la città senza avere per forza appunto l'autorità che controllava e gestiva in modo disastroso ciò che non stava all'interno dei canoni, insomma, delle regole, no? Gli aspetti importanti che mi vengono da sottolineare sicuramente da queste rivolte sono nate due campagne che già un po' c'erano anche prima, ma sono venute alla ribalta in modo più grosso. Sono la campagna di abolizione della polizia e di quella della definanziarizzazione dei corpi di polizia da parte dello Stato. Lo spirito ovviamente internazionalista di solidarietà a livello mondiale su ciò che stava avvenendo negli Stati Uniti e su ciò che avviene tuttora. Mi viene da pensare ad esempio anche durante gli scontri, se si seguivano i canali social da Twitter a Facebook, addirittura, come era successo durante le rivolte del 2014 a Ferguson, ci si scambiava informazioni ad esempio su come difendersi, c'erano dei ragazzi palestinesi che insegnavano agli afroamericani di Seattle, Portland, a Ferguson come utilizzare, come fare delle armi, diciamo, delle armi fai da te e di difesa. Addirittura sono state, diciamo, ci sono stati dei legami anche con le proteste di ad Hong Kong su come utilizzare alcuni ombrelli o laser di luce per evitare di farsi riprendere dalla polizia. Insomma, è stato anche sotto quell'aspetto, è stato davvero interessante. Poi mi viene anche da fare una precisazione. Spesso quando si parla delle rivolte degli Stati Uniti di quest'ultimo anno si parla del movimento Black Lives Matter. In realtà è un po' sminuente parlare di movimento di Black Lives Matter, perché sminuisce la portata di quella che è stata ed è la composizione molto eterogenea delle persone che sono scese in piazza, sia da un punto di vista etnico. La composizione molto forte questa volta rispetto appunto alle rivolte di Ferguson dei bianchi, insieme appunto agli afroamericani, ai latini, anche agli asiatici, è stata molto eterogenea come composizione anche da un punto di vista politico. C'erano associazioni, organizzazioni sindacali, collettivi femministi, LGBT, gruppi più o meno radicali, anarchici, autonomi, e la cosa anche molto molto importante è stato il sostegno delle rivolte dato dai detenuti all'interno delle carceri e dai CIE, soprattutto in un momento in cui sia all'interno delle carceri che all'interno dei CIE si stavano organizzando degli scioperi un po' in concomitanza sia con le rivolte, ma anche sulla questione delle condizioni disumane all'interno delle varie carceri negli Stati Uniti, che ricordiamo gli Stati Uniti sono uno dei paesi, forse il più grande paese in cui appunto c'è la più grande popolazione carceraria del mondo, e non a caso la maggior parte dei detenuti sono appartengono a minoranze, quindi afroamericani e latini per la maggior parte.
Sì, certo. No, che bello, guarda, è stato un quadro veramente dettagliato, poi che ha toccato tutte, mi sembra, le questioni più importanti, poi insomma che da alcuni punti di vista danno anche, no, forza, anche, non so, questo richiamo che da vari paesi, no, poi ci si è riusciti a comunicare delle pratiche, o comunque a sentire proprio, no, la forza, l'energia, proprio una voglia di ribaltare tutto che veniva da un altro paese. Vabbè, credo che tutti avremo mille domande, però magari facciamo una seconda puntata. Che dici, ti va?
Va bene, va benissimo, sì, va benissimo.
Insomma, ci pensiamo tante cose da chiederti, però davvero è veramente un momento particolare. Credo che poi, no, si è sentito anche qua un po', sì, anche da Floyd, poi questa cosa, no, di... avere bisogno di respirare, che poi certo la fisicità di quella uccisione così violenta, e poi come dicevi tutta la questione del razzismo sistemico, però forse anche proprio un mondo che opprime più in generale, no? Come dicevi, non è nemmeno solo Black Lives Matter, ma anche qualcosa di molto di più, quindi insomma sarà bello, no, poi provare a riparlarne.
Sì, a rimanere aggiornate, sì, assolutamente.
Va bene.
Va bene, grazie.
Ok, prego.
A presto, ciao,
buona
ciao.
Serata. Ciao, ciao, ciao.
Ci stavamo dimenticando una cosa, una chicca, questa canzone che ci volevi far ascoltare, se ce la potevi presentare.
Ah, sì, scusate. Sì, no, scusate. Allora, la scelta della canzone si chiama, non è a caso, si chiama Guilty, ovvero colpevole, è di Rebel Diaz, un duo del Bronx, ma loro hanno origini cilene, sono un gruppo militante che fa rap da molti anni, e come dice la canzone, colpevole non è un solo agente, in questo caso la mela marcia che ci vogliono tanto, insomma, decantare, ma è l'intero sistema, perché la questione della brutalità della polizia non può limitarsi ovviamente a estirpare alcune singole mele marce, ma è appunto il sistema capitalista e liberalista di questo mondo e che opprime. E all'interno della canzone si dice appunto che è l'unica soluzione la rivoluzione, non c'è posto per le riforme.
Assolutamente.
Non volevamo perderci questa presentazione, infatti.
Ciao. Va bene. Ok. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Ciao, ciao.
In the United States today, there's almost 3 million people incarcerated. They making the big business
out of locking up our young black and brown youth in our immigrant communities. Today, we turn the tables on the system and call the system guilty.
The capitalist system of America.
Guilty.
The FBI.
Guilty.
CIA.
Guilty.
ATF.
Guilty.
Homeland
guilty.
Security.
ICE.
Guilty.
And your neighborhood police. They stole three-fourths of Mexico in 1848.
Uh-huh.
Abducted Africans and then sold them as slaves. Genocide against the natives, and for that we give thanks. Wrote their history books and made themselves great.
Great.
There's two sides to crime.
Uh-huh.
Power and survive.
Uh-huh.
Crimes that deal with power, the ones you might not find.
Oh.
Look at the trillions that were stolen from the Wall Street bailout. And Mumia still stuck in the jailhouse. They sick, they killed little Liana Jones. She was 7 years old, the story gets old.
Gets old.
Look at the war, look at colonialism.
Uh-huh.
Look at the trade agreements and the profit from their prison. We know the aggressor, they train them in Georgia. At the school of the Americas, where they teach torture. My father's a survivor,
come on.
He talks about it often. Thousands disappear, no funeral or coffin. And I can't harm them without the charge of terrorism. But they the terrorists, man, I charge their whole system. From the filthy politician to the lying professor. Guilty as charged, we convict the oppressor. We plead our case, they guilty. To them crooks on the book, they guilty. The court of the people, we deem on guilty. Pay their debts to society, return what they've been robbing. We plead our case, they guilty. To them crooks on the book, they guilty.
Come on, say guilty,
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 guilty, guilty.
Guilty as charged. No immunity clause, no impunity, no.
Put them behind bars,
get them all. The killer cops, the gentrifiers on the block.
CIA black ops,
undercover, overseas and on your corner. At the border,
Big Brother trying to control us.
Hold us, what is we facing? Guilty by association, that's how they profile racially. Slavery been abolished, that's common knowledge. Except they put a clause in and say it's legal if you're locked in. To keep making profit, they keep wages low. By keeping a sector of society out of work. Unemployed, roam the streets, precincts deployed. More police, capture and contain, ain't much change. Racist capitalists, aim to keep us in chains. We rest our case, they guilty. To them crooks on the book, they guilty.
In the court of the people, we deem them
guilty.
Pay their debts to society, return what they been robbing.
We rest our case, they guilty. To them crooks on the book, they guilty.
Come on, say guilty,
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 guilty. Say, I'm guilty.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumino che se la sbaglia, senti il silenzio negli officine. Forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai.
Sabato 1 maggio scendiamo nelle strade, perché il 1 maggio non è una giornata di festa.
Il 1 maggio è la giornata di lotta di tutti gli sfruttati, che alzano la testa contro un mondo di ingiustizie e oppressioni.
Raggiungiamo insieme Piazza Cairoli per la manifestazione indetta da alcuni sindacati di base alle ore 15. Spezzone libertario e anticapitalista, sempre al fianco di chi lotta. Non siamo soli, né solo lavoratori.
se offri 100.000 lei voglia, il signore padrone non ci hai pregati, con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite.
Ed ecco le iniziative di questo weekend.
Aspetta, scusate, lo so che è tardi, che siamo un po' per il lungo,
cosa
però ci è arrivato un messaggio. Il primo della serata. Sì. Posso leggervelo? Niente, ci dicono che come ogni giovedì sera siamo qui ad ascoltarvi. Tanti cuoricini, siete i migliori. Yeah. Ok, ora per continuare con le iniziative.
Che qualcuno ci ascolta.
Evviva! Il bello della diretta.
Bene, comunque, cosa che stavo dicendo? Ah, già, sì, le iniziative. Certo, anche questo weekend ce n'è tantissime, infatti. Per esempio, cominciamo non da Milano questa volta. Cominciamo
Vai.
Da San Didero di nuovo, che, dove si faranno dei lavori collettivi. Di fronte, infatti, al nuovo cantiere c'è un nuovo presidio.
Giustamente, mi sembra giusto.
Dalle ore 12 ci sarà un pranzo e condiviso e poi si inizieranno i lavori, insomma ognuno è invitato a portare i propri attrezzi e le proprie capacità.
Bello.
E la lotta continua, quindi non sono certo stati spezzati. Poi invece tornando a Milano, no non è vero, il 30 aprile, quindi venerdì, ci sarà questo, vi ricordate che prima dicevamo di Cassina dei Pei?
Ah sì, c'è un presidio?
Esatto, c'è un presidio di fronte al comune, perché lì stanno discutendo...
Ah, la caccia alle streghe è tornata, mi pare che si chiami.
Esatto, la caccia alle streghe è tornata.
Venerdì 30 aprile 2021, ore 19, Piazza De Gasperi, Cassina dei Pecchi.
Esatto. E poi, ah sì, e poi comincia, imbrichiamoci, come diceva...
Sì, lo dicevamo prima.
Intervista. Per poi passare a sabato invece.
Qua mi sa che ci sono varie cose, mica il primo maggio.
Allora, innanzitutto, vabbè, ci sarà questo corteo in Piazza Cairoli alle 15.
Dei sindacati di base, varie sigle.
Esatto, varie sigle, ci sarà anche la rete Ci Siamo. E poi ci sarà, ecco, alle 14 in Piazza 24 Maggio, un po' di gente si incontrerà per fare una biciclettata per arrivare insieme al corteo. E al corteo tra l'altro ci sarà anche uno spezzone libertario e anticapitalista.
Sì.
Appunto si incontreranno alle 14.30 sempre in Largo Cairoli.
Ah sì, e poi c'è anche prima di questo corteo, sempre poi con l'intento di raggiungerlo, una giornata di lotta organizzata dai comitati di lotta per la casa nel quartiere ticinese, e poi appunto per poi muoversi sempre verso questo concentramento più grande.
Per chi invece preferisce fare qualcosa di più raccolto e di più creativo, invece apre il nuovo laboratorio di serigrafia fuori contatto.
Ah certo, che doveva già aprire, poi era stato rinviato per
esatto,
iniziative in valle.
Esatto, sarà in Villa Vegan, in via Litta Modigliani 66, e ci sarà il laboratorio aperto, verranno spiegate le varie caratteristiche e tecniche della serigrafia.
Mi sembra che sia più o meno tutto, no?
No, il giorno dopo, infatti il 2 maggio, c'è una fiera in Boccaccio.
Ah, ma che bello, non lo sapevo.
Sì, perché uno dice, beh, che cazzo hai fatto?
Non ti riposi dopo il 1 maggio,
niente,
subito
no,
dopo.
Eri a casa, lì, a fare, a disfare. E allora hanno voluto dare spazio a tutte queste, agli artigiani, eccetera, che sono messi a creare delle cose. E poi ci sarà a seguire musica. Questo è al Boccaccio, a Monza, in via Rosmini, all'11. Dalle 15 più o meno alle 21.
Ok, prima di chiudere la nostra trasmissione vorremmo ricordare Milva che ci ha lasciato una settimana fa, è morta a 81 anni la Pantera di Goro, Goro era il suo paese natale.
Tra l'altro la sua Camera Ardente, per chi non lo sapesse, è stata il 27 aprile al Teatro Allanza in Brera.
Esatto. E lei iniziò con un repertorio nazionale popolare, partecipò a molti Sanremo, però seppe anche andare verso il teatro, la musica colta. Da ricordare le sue collaborazioni con Strehler, sia con l'opera da tre soldi nel 1973, sia con le varie canzoni del repertorio di Brecht e di Weill. Collaborò anche con Luciano Berio e contribuì anche alla riscoperta dei canti di lotta italiani. Quindi ci sentivamo di dedicarci e di dedicarvi la canzone forse più famosa del repertorio anarchico italiano, scritta da Pietro Gori alla fine dell'Ottocento, a Dia Lugano Bella, che è stata incisa nel suo famoso disco Canti della Libertà.
Io, scusatemi, volevo interrompervi prima di farvi ascoltare questa canzone di Milva. Volevo approfittarne per ricordarvi che c'è una nuova trasmissione tutti i mercoledì, quindi noi adesso ci salutiamo, ma non sarà a giovedì prossimo, bensì a mercoledì prossimo alle 20.
Sì, a mercoledì, ogni mercoledì dalle ore 20 c'è Suspendere, il programma della Sharp Milano, dove si parlerà un po' di skinhead, attitudine skin, musica oi e non solo, antifascismo, eccetera. E a breve vogliamo dire che comunque Mala Radio triplicherà. Ci sarà anche un altro programma che già va in onda su Radio Onda d'Urto, Radio Fango, che va in onda già da 15 anni e è abbastanza contento il compagno che lo fa appunto settimanalmente in maniera veramente svizzera, con un orologio ogni giovedì parlando di Lugano. E niente, noi volevamo salutarvi, ricordiamo il numero di telefono che è il
351 91 82 889. Scriveteci anche alla mail malaradio@autistici.org e scriveteci anche se avete nuove idee, volete fare una trasmissione ma non sapete come farla, insomma è molto bello che è solo 3 settimane che c'è questa trasmissione, questa radio, e già sono nate 3 trasmissioni, quindi ci auguriamo che più persone riescano a collaborare il più possibile, anche per riuscire ad arricchire il nostro blog, che piano piano si sta tirando su con anche un po' di difficoltà, ma diventerà bellissimo e utilissimo per tutti. E il blog è malaradio.noblogs.org.
Buon 1° maggio da tutti e tutte di Malaradio.
Terra fina. ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicare la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Ma tu che ci gli oppressori, la pace tra gli oppressi.